Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla, oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate ancora su Radio Cooperativa. Qualche minuto di ritardo dovuto alla mia non capacità tecnologica, ma insomma riprendiamo tranquillamente. Oggi mi servo di l'ultimo internazionale e leggo proprio alcuni articoli di politica internazionale e anche altre realtà che possono riguardare, ma che in genere sono distanti da noi, ma che sono importanti secondo me. Allora vado proprio in ordine, quasi pagina per pagina, a partire da pagina 17 e poi passando per pagina 18. Allora, pagina 17 mi trovo questo primo dato. Vi ricordate che ho letto sulla importanza che ha Taiwan in rapporto alla Cina, ma anche in rapporto a tutta l'egemonia sul Pacifico. Allora, a pagina 17 dice due notizie, secondo me, che sono importanti. La prima, il Financial Times del Regno Unito, della Gran Bretagna: la vittoria alle presidenziali di Taiwan di Lai Ching-te, descritto da Pechino come un pericoloso separatista, ha regalato al Partito Democratico Progressista, il DPP, un sorprendente terzo mandato consecutivo. Nelle loro prime dichiarazioni, Lai e i vertici del governo cinese hanno scelto toni abbastanza concilianti. A Pechino l'ufficio per gli affari di Taiwan ha garantito di voler lavorare con i partiti politici, i gruppi e i cittadini di ogni settore per promuovere gli scambi e la cooperazione. Lai ha riconosciuto di avere, virgolette, la grande responsabilità di mantenere la pace e rapporti stabili con la Cina. Questa moderazione è un ottimo segnale. Lo stretto di Taiwan, che separa l'isola dalla Cina continentale, è una polveriera. Pechino rivendica la sovranità su Taiwan e minaccia di attaccarla se continuerà a opporsi all'unificazione, mentre il DPP, il partito che ha vinto, rifiuta la definizione di Taiwan come provincia della Cina. La moderazione di Pechino e la capacità di Lai di trovare un equilibrio saranno messe alla prova più volte. Entrambi gli schieramenti, così come i governi occidentali, dovrebbero fissare in modo chiaro i limiti invalicabili nei rapporti tra i due paesi ed evitare di oltrepassarli. Il primo test sarà il 21 gennaio, è già passato quindi, con l'arrivo a Taipei di una delegazione di ex alti funzionari statunitensi incaricati di, virgolette, esprimere le congratulazioni del popolo americano. Considerando che la Cina si oppone a qualsiasi contatto tra il governo degli Stati Uniti e quello di Taiwan, la scelta dei componenti della delegazione è un segnale di sensibilità da parte di Washington. Inviando ex funzionari anziché politici in carica, la Casa Bianca può sostenere di non avere legami ufficiali con Taipei, anche se l'AI ha avuto circa il 40% delle preferenze e il DPP ha perso il controllo del Parlamento, il risultato è un messaggio di sfida degli elettori agli avvertimenti lanciati da Pechino prima del voto. In futuro tutti dovrebbero concentrarsi sul mantenimento della pace e a Pechino spetta il compito di interrompere le manovre militari intorno all'isola smettendo di minacciare un intervento armato. A Lai e agli altri funzionari taiwanesi di mantenere la prudenza nei discorsi scelta da Tsai Ing-wen durante la sua presidenza e favorire i contatti diretti con i loro colleghi nella Cina continentale. Gli Stati Uniti dovrebbero evitare di provocare inutilmente Pechino. L'attuale equilibrio geopolitico è fragile, ma è molto meglio di una guerra che potrebbe degenerare in uno scontro tra superpotenze. Questo per quanto riguarda Taiwan. Adesso ci sarebbe un breve commento sull'Iran. La strategia rischiosa dell'Iran. Sappiamo che in questi giorni ci sono stati parecchi scontri e anche segnali negativi tra l'Iran e poi la realtà per i palestinesi. Spesso in Medio Oriente la gente muore solo perché una delle parti in conflitto ha bisogno di mandare un messaggio di salvare la faccia o di mantenere intatto il proprio potere deterrente. Non serve neanche che ci sia una guerra in corso. Anzi, a volte è proprio a causa dei morti che la situazione rimane relativamente pacifica o quantomeno stabile. È dal 7 ottobre che lungo il confine tra Libano e Israele ci sono scontri a fuoco tra il gruppo libanese Hezbollah e l'esercito israeliano. Muoiono miliziani di Hezbollah, soldati israeliani e civili di entrambe le parti. Così, l'organizzazione libanese dimostra la sua solidarietà verso i palestinesi di Gaza e verso Hamas senza dover entrare in guerra con Israele. Una guerra che non vuole. I morti suoi e israeliani consentono a Hezbollah di evitarla. Cinico, ma vero. Anche i missili che l'Iran ha lanciato nella notte tra il 15 e il 16 gennaio hanno mandato un segnale. Cosa vogliono dirci i mullah? Come Hezbollah dal 7 ottobre sono sotto pressione, Teheran ha giurato per anni di voler distruggere lo Stato ebraico e ora che tutta la regione guarda a Gaza con orrore, cosa fa? Poco o niente. Il regime iraniano lascia che i suoi alleati conducano una guerra ombra, mentre in Iraq e in Siria le milizie sciite lanciano ripetuti attacchi contro le basi statunitensi e gli Houthi dello Yemen impazzano nel Mar Rosso. Scusatemi qua, ho sbagliato a leggere. Mentre in Iraq e in Siria le milizie sciite lanciano ripetuti attacchi contro le basi statunitensi e gli Houthi dello Yemen impazzano nel Mar Rosso. Teheran si muove con discrezione. A Erbil, nel nord dell'Iraq, un missile iraniano ha colpito un'abitazione privata uccidendo 5 persone. Eppure, di obiettivi nella città ce ne sarebbero molti altri. Il consolato statunitense in costruzione, per dirne uno, ma attaccandolo Teheran avrebbe lasciato intendere di volere un'escalation. I missili, invece, veicolano un messaggio diverso. L'Iran non vuole allargare il conflitto. Una guerra regionale in Medio Oriente si può evitare. Questo è il commento del Süddeutsche Zeitung della Germania. C'è una telefonata, lascio lo spazio, ma poi riprendo le letture. Pronto?
Radio Cooperativa?
Sì.
Buongiorno.
Buongiorno, ciao.
Volevo un'informazione. Non vi sento più neanche per streaming, è vero?
Ah, non lo so io, figliolo, non so dirti, o fratello, non fissarti sul mio nome che ho dato, ma non so risponderti su questo, sia perché sono arrivato in questo momento, per cui non so di questa mattina come sono andate le cose. So che ci sono difficoltà, so che è in atto un tentativo di trovare uno sbocco che sia facile e anche costante. Credo che i problemi siano due: uno tecnico della radio e l'altro sì, del governo, che non ha dato tutte le indicazioni e tutti i via libera che sono necessari, e per cui non so risponderti di più, perché non faccio parte del consiglio di amministrazione, per cui anche chiederò a chi di dovere, ma non so darti altra risposta.
Perché mi sembra che sia una settimana quasi che non si sente per streaming.
Da dove telefoni tu?
Io da Conselve.
Ah, ho capito. Spero che... Non so risponderti. È inutile che giri attorno, ecco.
Va bene.
E ti chiami?
Adef.
Adef? Allora sei un arabo?
No, mi chiamo Alberto.
Ah, scusami. Allora, ciao Alberto, ciao. Buona giornata. Va bene. Scusami tanto. Ciao. Ciao. Ecco, allora probabilmente anche lo conosco questo Alberto. Allora, Africa e Medio Oriente, e qua c'è un articolo di Lor Maissa Farajallah, l'Oriente è il giorno del Libano, il caso presentato dal Sudafrica alla Corte Internazionale di Giustizia, in cui Israele è accusato di genocidio a Gaza, suscita l'interesse del mondo e ha profonde implicazioni. Io credo che questo sia bene a saperlo e come fare. Allora, il giornale, quello che vi ho letto adesso, l'Oriente, Le Jour, il giorno dal Libano, e questa Laura Maissa Farajallah. Ma non so dirvi da dove venga cavato fuori sto qua, perché non trovo altre note sulla fonte, non vedo altre note sulla fonte. Allora, l'11 e il 12 gennaio molte persone sono rimaste incollate davanti agli schermi per ore, al punto da mandare in tilt il sito delle Nazioni Unite che trasmetteva la diretta, una cosa del tutto eccezionale. Probabilmente, infatti, è la prima volta che tante persone seguono e con grande interesse le udienze pubbliche di un caso portato davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, la CIG, Corte Internazionale di Giustizia. Alla fine di dicembre il Sudafrica ha denunciato Israele accusandolo di aver mancato il suo dovere di applicare la Convenzione per la prevenzione e la repressione del criminale genocidio di cui lo Stato ebraico è firmatario. Alla base dell'accusa c'è la guerra distruttiva portata avanti nella striscia di Gaza dal 7 ottobre, dopo il sanguinoso attacco a sorpresa di Hamas, che Pretoria colloca in un contesto più ampio di apartheid, di occupazione e di assedio. La violenza e la distruzione in Palestina e in Israele non sono cominciate il 7 ottobre 2023, ha dichiarato davanti alla Corte il ministro sudafricano della giustizia Ronald Lamola. I palestinesi hanno vissuto un'oppressione e una violenza sistemiche negli ultimi 76 anni. È difficile ignorare quello che stanno vivendo i palestinesi. Nell'era dei social network e dell'informazione istantanea, le notizie provenienti dalla striscia di Gaza sono riuscite ad arrivare fino all'enclave nonostante le interruzioni della connessione internet e le censure imposte ripetutamente da Israele dall'inizio della guerra. E le dichiarazioni israeliane, che lascerebbero presagire l'inizio di una terza fase di combattimenti a più bassa intensità, sembrano contraddire nei fatti, sembrano contraddette dai fatti, mentre il bilancio delle vittime fatto dalle autorità di Gaza supera i 24.000 morti. Ci sono tante persone sconvolte dal numero di vittime tra i civili palestinesi a Gaza, che la causa per genocidio proposta dal Sudafrica contro Israele è oggetto di un'attenzione straordinaria, afferma Kenneth Roth, ex direttore dell'ONG statunitense Human Rights Watch. Dal 1993 al 2022, attualmente è professore alla School of Public and International Affairs dell'Università di Princeton negli Stati Uniti. Tanto più che le udienze per stabilire le misure provvisorie chieste da Sudafrica, cioè la cessazione delle operazioni militari israeliane, si svolgono contemporaneamente al conflitto che continua a infuriare. L'emittente patriota Al Jazeera, che si è distinta per la sua copertura giornalistica dall'interno della stessa striscia di Gaza, ha diffuso in diretta immagini che mostravano la distruzione e la sofferenza nell'enclave parallelamente alla trasmissione delle udienze. Anche se i casi giudiziari in materia di genocidio sono rari, difficili da provare perché bisogna non solo dimostrare l'esistenza del crimine ma anche l'intenzione di commetterlo, e richiedono armi richiedono anni di procedure. Una decisione della Corte è attesa nelle prossime settimane in merito alle disposizioni che Israele dovrebbe immediatamente adottare per prevenire un eventuale genocidio. Questo caso fa nascere la speranza di un'altra via possibile per imporre un'assunzione di responsabilità, osserva Roth. Se la Corte, sempre tra virgolette, se la Corte, nel quadro delle sue misure provvisorie, ordinerà al governo israeliano di smettere di compiere atti genocidari, questo potrebbe contribuire a salvare le vite di molti civili palestinesi, chiuse virgolette. Secondo diversi analisti, ci sono buone possibilità che la Corte prenda dei provvedimenti, ma la giurisdizione internazionale non ha gli strumenti per farli applicare, se non passando per il Consiglio di sicurezza dell'ONU, dove il fedele alleato statunitense di Tel Aviv imporrebbe sicuramente il suo veto. Rilevando che un rischio di genocidio è molto concreto, tuttavia una decisione simile danneggerebbe comunque Israele in modo consistente. Il timore di vedere la propria immagine e la propria reputazione internazionale infangate dal peccato originale, che è il fondamento stesso della sua creazione, ha spinto lo Stato ebraico a mettere in campo una vasta offensiva di comunicazione rivolta all'opinione pubblica straniera e agli alleati per screditare la denuncia sudafricana. Alcuni osservatori hanno giudicato insufficiente la copertura giornalistica della procedura nei paesi occidentali, denunciando faziosità e mancanza di indipendenza dei mezzi di informazione. L'ex primo ministro israeliano Naftali Bennett ha descritto il procedimento giuridico giudiziario come l'affare Dreyfus del XXI secolo, definendolo una vergognosa dimostrazione di ipocrisia e di flagrante antisemitismo. L'11 gennaio, dopo l'udienza degli avvocati di Pretoria, che hanno citato i dati provvisori di danni, perdite e vittime, gli elementi probatori e gli indizi di un'intenzione genocidaria, il capo del governo israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele è accusato di genocidio mentre sta combattendo un genocidio, è un mondo alla rovescia. Ma questo era tra virgolette, l'abbiamo già letto. Ma di insolito in questa denuncia c'è soprattutto il fatto di provenire dal sud globale. La giustizia internazionale è spesso criticata per i suoi costi e la sua lentezza, ma in molti la ritengono anche faziosa, uno strumento di potere a geometria variabile usato dalle potenze occidentali, una realtà che la denuncia del Sudafrica sembra aver smentito. L'attenzione ricevuta da questo caso deriva anche dal fatto che rappresenta un esempio di un'importante iniziativa in materia di diritti umani guidata da un governo del sud globale, insiste Kenneth Roth. I governi occidentali, che spesso sono i paladini della difesa dei diritti umani, non hanno fatto niente o quasi per fermare la devastazione di Gaza compiuta da Israele e impedire la morte di più di 24.000 palestinesi. Commentando le audizioni della squadra sudafricana sul social network X, la relatrice dell'ONU sui territori occupati palestinesi, Francesca Albanese, è italiana, ha elogiato, virgolette, donne e uomini africani che lottano per salvare l'umanità e il sistema della giustizia internazionale, concludendo che, ancora virgolette, questo segnerà la storia qualunque cosa accada, chiuse virgolette, punto. Sarà un'occasione che per la giustizia internazionale di riconquistare credibilità agli occhi del sud globale? Questo è un punto di domanda. Le udienze sono state seguite con attenzione da Pretoria a Gaza, nei limiti del possibile date le condizioni attuali, ancora virgolette, anche se la maggior parte delle persone non sa molto sulla Corte Internazionale di Giustizia, in tanti la confondono con la Corte Penale Internazionale, sa però che Israele è sotto processo, sottolinea Phyllis Bennis, direttrice del progetto Nuovo Internazionalismo presso l'Institute for Policy Studies di Washington, virgolette, ed è una cosa senza precedenti perché per decenni gli Stati Uniti hanno sostenuto Israele non solo con miliardi di dollari in aiuti militari, ma anche offrendogli l'impunità. Questo sentimento emerge anche dallo stallo dell'inchiesta lanciata nel 2021 dalla Corte Penale Internazionale sui crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi nel conflitto israelo-palestinese da giugno 2014. In tanti sono frustrati dal fatto che finora il suo procuratore generale Karim Khan abbia pubblicato solo dei comunicati stampa senza formulare accuse per crimini di guerra, osserva Kenneth Roth, secondo il quale i progressi in questo caso potrebbero fare un'enorme differenza per ripristinare la fiducia nel diritto internazionale. L'ex direttore del Human Rights Watch precisa, virgolette, senza il diritto ci si limiterebbe a quelle politiche di potere che finora hanno solo incoraggiato il governo israeliano nella sua traiettoria, chiuse virgolette. Resta da vedere se i componenti della Corte Internazionale di Giustizia non si lasceranno influenzare dalle loro appartenenze nazionali, dato che la Presidente della Corte, Joan Domogu, è una cittadina statunitense, virgolette, probabilmente non tutti i giudici voteranno secondo le preferenze del loro governo, ma senz'altro terranno presente le conseguenze politiche nel paese, le conseguenze politiche nel paese, prevede Bennis. Tuttavia, i giudici sono indubbiamente preoccupati per la loro credibilità e per quella della Corte in futuro e sono consapevoli dell'indignazione globale rispetto alle azioni israeliane a Gaza. Ho letto anche questo articolo perché credo sia importante vedere anche i momenti in cui non compare l'attualità attraente, ma compare un ragionamento di andamento e di comunicazione che è per strada, insomma, e non è una comunicazione che si è fermata. Ho un'altra notizia dalla Germania qua, ma pensavo, parlando di Europa, i trattori invadono le città tedesche. Ingvar Perovanovic di Tageszeitung, Germania. Per giorni migliaia di agricoltori hanno bloccato autostrade e città, sono arrabbiati per motivi molto diversi e l'opposizione di estrema destra non vuole ne vuole approfittare. Non so se leggeranno questo articolo, ma lo tengo per dopo intanto, un attimo soltanto. Eccolo qua, sono due note qua, ma... Le immagini hanno fatto il giro del mondo. A Schutzsiel, nel nord della Germania, centinaia di agricoltori occupano il molo su cui deve attraccare il traghetto con a bordo Robert Habeck, ministro dell'economia e vice cancelliere, di ritorno dall'isola di Alligkug. La situazione, non so dirvi dove si trova, la situazione si fa critica quando una trentina di manifestanti prova a prendere d'assalto il traghetto, la polizia li trattiene a fatica, Habeck propone un incontro ma i manifestanti rifiutano, il ministro è costretto a tornare sull'isola raggiungendo la terraferma solo a tarda notte. L'incidente è il triste apice della protesta degli agricoltori tedeschi che per giorni sono scesi in piazza contro misure che il governo, una coalizione tra Partito Socialdemocratico SPD e Partito Liberal Democratico FDP e Verdi, nel frattempo ha in parte ritirato i trattori, i trattori restano esenti dalla tassa sugli autoveicoli, mentre i tagli ai sussidi per l'acquisto del carburante agricolo saranno introdotti gradualmente. Dall'8 gennaio si sono susseguiti blocchi in tutto il paese con i loro trattori. Gli agricoltori hanno paralizzato strade, villaggi e città. E il 15 gennaio tutti a Berlino per il gran finale di questa settimana di proteste. Ecco, ho letto anche questa rivolta dei contadini tedeschi. E ce ne va ancora più a lungo. C'è una nota qua, migranti, una nota per la Grecia, soltanto un pensiero. La Corte Europea dei Diritti Umani ha ordinato ad Atene di pagare 80.000 euro ai parenti di un cittadino siriano ucciso dalla Guardia Costiera greca, scrive The Guardian. Nel settembre 2014 i militari avevano aperto il fuoco contro un motoscafo che trasportava una decina di migranti al largo dell'isola di Psérimos, vicino alle coste turche. Poi Germania contro l'estrema destra. Tra il 14 e il 17 gennaio, in numerose città tedesche, tra cui Lipsia, Berlino, Colonia, migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro il partito di estrema destra Alternative für Deutschland, AfD. Al corteo di Potsdam hanno partecipato anche il cancelliere Olaf Scholz e la ministra degli esteri Annalena Baerbock, racconta la Süddeutsche Zeitung. E a scatenare le proteste è stato un incontro riservato avvenuto a novembre. Alcuni esponenti dell'AfD, tra cui Roland Hartwig, portavoce di Alice Weidel, presidente del partito, quindi avrebbero discusso insieme a militanti di destra tedeschi e austriaci dei piani di espulsione forzata di milioni di immigrati. L'incontro ha fatto nascere un dibattito sulla possibilità di mettere fuori legge la AfD. L'Università di Marburg ha indicato proprio renigression come la parola peggiore del 2023. Qua non c'è altro, vediamo un po', qua c'è un altro articolo del Regno Unito, The Economist, ma c'è anche, ah ecco, leggo questo qua dal Sud America. Le attiviste del Medellin contro i femminicidi. Questo è di Jules Ombi, El País, dalla Spagna, l'articolo. Qualche anno fa, due volontari hanno cominciato a raccogliere dati e informazioni sugli omicidi di donne nella città colombiana, a Medellin. Il progetto è cresciuto e ora il loro lavoro riguarda tutto il paese. Che bel passaggio questo qua, che costruzione importante. E Stefania Rivera Guzmán. E Carol Rojas si dedicano a contare le morti, in particolare quelle delle donne uccise dagli uomini. Sono due delle quattro volontarie dell'Osservatorio colombiano sui femminicidi, sul femminicidio, che basandosi sui mezzi di informazione locali, regionali e nazionali, tiene traccia dei casi di violenza maschilista nel paese. Nel 2023 l'Osservatorio ha registrato 511 femminicidi, più di uno al giorno. Psicologicamente non è facile, ammette Rojas, seduta a un tavolo all'aperto del Caffè Ruda nel centro di Medellín. L'ha aperto insieme all'associazione femminista che finanzia l'osservatorio, la rete femminista antimilitarista. A volte mi assale l'ansia, dice, ma lavoro con un obiettivo ben chiaro in mente: fermare la violenza. Rivera Guzmán, la coordinatrice dell'osservatorio, ha 37 anni e viene dalla Estrella, una frazione del comune di Yerumal, circa 3 ore a nord da Medellín. Ne parla come di un luogo dal passato violento. Accanto a lei c'è Carol Rojas, la direttrice della rete femminista antimilitarista, 35 anni, vestita completamente di nero, occhiali da sole compresi. È cresciuta a 12 di ottobre sulle colline di Medellín, una zona che un tassista locale definisce un postaccio. Insieme, e sono anch'io a corto di mezzi per quanto riguarda la vista, ma non preoccupatevi, vado avanti anche se è un po' maluccio. Insieme hanno creato un progetto importante. Pubblicano bollettini mensili di 70 pagine sulla violenza di genere in Colombia. Partecipano alle tavole rotonde sul tema organizzate dal comune di Medellín e dal dipartimento di Antioquia. A loro volta organizzano conferenze, workshop, mobilitazioni e meccanismi di protezione e assistenza per le vittime. Antioquia è uno dei dipartimenti più conservatori del paese, virgolette, in questo territorio di destra noi resistiamo, afferma Rivera Guzmán. Il loro lavoro è sintetizzato nel reparto dinamico, rapporto dinamico, il loro lavoro è sintetizzato nel report dinamico sul femminicidio disponibile sul sito dell'osservatorio. Rapidamente, con qualche clic, questo strumento traccia un quadro abbastanza completo dei femminicidi in Colombia. Fornisce informazioni su 18 diverse categorie di uccisioni. I femminicidi per dipartimento, nel 2023 il più violento è stato quello di Antioquia. La fascia d'età della vittima, la maggioranza di quelle identificate è tra i 20 e i 39 anni, il rapporto che aveva con il criminale, il lavoro della donna uccisa, l'arma usata e perfino il metodo per eliminare il cadavere. L'osservatorio è nato nel 2012, quando Guzmán e Rocas si sono rese conto, virgolette, dell'alto numero di donne uccise nel centro di Medellín. Hanno cominciato a raccogliere dati sui femminicidi compiuti nel quartiere della Candelaria. All'epoca erano solo in due e gestivano un foglio. Excel rudimentale. Poi il progetto è cresciuto, sono passate a registrare informazioni su tutta la città, poi sulla Valle della Burrà, la regione che circonda Medellín. Nel 2017 l'osservatorio è diventato nazionale. Rivera, Guzmán e Rojas sono tra le persone più esperte di femminicidi in Colombia. Passano ore a controllare i mezzi di informazione e a leggere notizie sugli omicidi. Entrambe vanno regolarmente in terapia. Dobbiamo prenderci cura della nostra salute mentale, spiegano. A volte devono staccare per due o tre giorni perché la violenza le travolge. In alcuni casi riescono a individuare elementi sfuggiti alla procura, come è successo nel 2019. Rivera stava documentando i femminicidi nella Valle della Burrà quando ha notato alcuni casi simili tra loro. Nel giro di pochi mesi erano state uccise 5 donne nel comune di Bello, nella periferia di Medellín, vicino a 2 stazioni della metropolitana. Erano tutte madri uscite di casa per andare a lavorare la mattina presto. Erano state uccise con armi da taglio e trovate seminude in zone boschive. Doveva trattarsi di un serial killer. Insieme alle sue colleghe, Rivera Guzmán ha realizzato un rapporto speciale per mettere in guardia la popolazione della regione. Aciones Seriales è il caso de Bello Antioquia, è stato pubblicato nel settembre 2019. Nel marzo 2023 la procura di Medellín ha accusato Carlos Andrés Rivera Ruiz di aver ucciso 3 donne tra il 2019 e il 2020. Gli inquirenti hanno offerto 200 milioni di pesos, circa 45 mila euro, per informazioni utili a localizzare il femminicida, ancora a piede libero. Una delle vittime, Ruth Estella Alvarez, compare nel rapporto speciale dell'osservatorio. Rivera Ruiz sia il femminicida seriale. Nonostante il lavoro dell'osservatorio, il numero dei femminicidi in Colombia non è chiaro. Il governo non ha un sistema di informazione ufficiale. Per anni la procura, l'osservatorio e altre organizzazioni hanno fornito cifre divergenti. Storicamente quelle della procura sono state molto più basse di quelle dell'osservatorio, a volte anche della metà. Secondo Rivera e Rocas, la differenza dipende dal fatto che loro danno una definizione più ampia di femminicidio. Parlano dell'omicidio di una donna che lancia un messaggio di potere, mentre la procura si riferisce in modo più tecnico e legale alla morte di una donna legata alla sua condizione di donna e alla sua identità di genere. Nel 2023, per la prima volta, la procura e l'osservatorio hanno fornito cifre molto simili. Entrambi hanno riportato più di 500 casi. Rivera Guzmán e Rocas definiscono il loro lavoro attivismo dei dati. si battono per una Colombia in cui le donne abbiano condizioni di vita diverse, sperano che i dati e l'attivismo possono favorire un cambiamento e rendere visibile l'invisibile. Non sanno di preciso quale sia la soluzione per ridurre l'alto numero di femminicidi nel paese. È un problema complesso che affonda le sue radici anche che affonda le sue radici in anni di maschilismo, povertà e cultura del crimine e della violenza. Ma sono certe che mettere in prigione gli uomini che commettono un femminicidio non è l'unica soluzione. Eccolo un'altra telefonata, pronto.
Scusa, se buongiorno a tutti, sono Lorenzo di Abano.
Ciao Lorenzo.
Le letture, però voglio dirti una cosa perché dopo devo anche andare via. Ecco, che è importante per la radio. Se qualcuno telefona e dopo c'è il passaparola, perché pensano che quando uno dice una cosa dopo non viene ascoltato, ma nella realtà c'è anche un passaparola. Allora è importantissimo dargli il numero 347-347-0809 e basta, perché anche se uno non sa come spiegare,
ripeti
anche la persona che ha telefonato prima, insomma, bisognerebbe fare così.
Ripeti per cortesia: 347
347 347 0809,
che è il numero?
È il numero che risponde un tecnico per spiegare come si fa ad accedere alla radio per le varie problematiche, e questo è Renzo che risponde.
Ok, grazie.
Niente,
Lorenzo.
Dopo, per il resto, bisogna fermare gli israeliani, ma anche gli americani, gli Stati Uniti, per risolvere i problemi. Perché qui, questi qui ci cantano sempre guerra dalla mattina alla sera. Vi saluto. Ciao a tutti.
Ciao, buona giornata anche a te. Eccolo qua. Era aperto il telefono, quindi ho trovato facilmente la possibilità di dare la comunicazione. Allora, vado adesso a qualche altra. C'è la notizia, ma questo, le baruffe del governo italiano non le nomino. C'è una telefonata ancora. Pronto?
Ciao Albino, sono Denis.
Ciao Denis.
Saluto te e chi ascolta. Quello che mi sento, no? Che dalle notizie, dalle informazioni che vengono date, sembra quasi che il mondo sia popolato da due razze, una razza superiore che determina le cose, che fa quello che vuole, che parla una propria lingua, e la maggioranza della popolazione che è una razza inferiore, una razza che sembra sia destinata a essere schiavizzata nei confronti dell'altra razza. Questa è la visione che proviene da una ideologia creazionista, perché sembra che appunto che ci sia questo Dio che ha creato il proprio popolo, e questo vale per tutte le religioni monoteiste. Mentre non è proprio così, non mi sembra che sia così. C'è tanta di quell'ipocrisia che fa veramente spavento. Mi riferisco per esempio ai dati sulle vittime palestinesi. Si parla di 25.000 morti, però ho sentito anche un altro dato, Albino: il 70% delle strutture a Gaza è distrutto. Queste strutture contenevano delle persone sicuramente.
È il motivo per cui c'è stata la denuncia. Questo è uno dei motivi.
Sì, ma la denuncia al vino, la denuncia va bene, ma ci vogliono, purtroppo, perché si intervenga, ci vogliono dei dati oggettivi. Allora, ripeto, quella striscia era popolata da 2.200.000 persone che erano nelle case, che abitavano nelle case. Se il 70% delle case sono distrutte, vuol dire che 25.000 persone morte sono niente a confronto ai veri e reali numeri. Sono molti, ma molti di più i morti assassinati da uno stato genocida. E le malattie, Da tre mesi i bambini soffrono la fame in quel posto. Non credo che possano sopravvivere a lungo in quelle condizioni, dove non possono andarsi a riparare da nessuna parte in inverno. Quindi se non è genocidio questo, è determinato da cosa? Da quello che ho detto prima. Da quello che ho detto prima, cioè che c'è un Dio, ci sarebbe un Dio, che avrebbe promesso quella terra a chi?
Dai, a chi? Okay.
Al proprio popolo albino. Ma gli israeliani non hanno niente a che fare col cosiddetto popolo ebreo, perché sono tutti quanti di provenienza europea. Provengono dalla Russia, dall'Ucraina, dalla Polonia e anche dagli Stati Uniti. Ma non hanno, ripeto, non hanno niente a che fare con il cosiddetto popolo ebreo.
Bueno.
E le istituzioni, lasciami finire Albino, ancora due secondi.
Dai.
Le istituzioni che nel 48 hanno dato la terra cacciando via 800.000 palestinesi sono criminali nella stessa maniera dal mio punto di vista.
Ok.
Buona giornata.
Altrettanto anche a te. Allora, adesso invece vado ad un'altra realtà, perché i problemi, secondo me, non sono soltanto Israele e Palestina, sono anche il resto del mondo, e i problemi si ritrovano dentro a violenze e anche ingiustizie che sono anche per tutti, per altri popoli e per altre realtà. E allora io credo che dobbiamo affrontare tutte le situazioni e non isolare una situazione rispetto alle altre, secondo me. E ognuno di noi ha il suo modo di guardare e di vedere. Per esempio, adesso qui io ho ancora davanti a me Il paese perduto, intitolato, sto leggendo da Internazionale, l'unica rivista di questa settimana, cioè un'unica rivista, ecco, no. Vi leggo, salto alcune notizie. Comunque qua c'è, per esempio, a Hezbollah non serve una guerra contro Israele, una paginetta su questo, le opinioni. E poi ce n'è un'altra, la rivolta degli inquilini. Jason McBride, McLean's del Canada, dicono: la rivolta degli inquilini in molte città canadesi, i prezzi degli affitti sono fuori controllo e le persone che protestano smettendo di pagare sono in aumento. Il caso di Toronto, questo è un altro servizio abbastanza lungo anche, anzi molto lungo questo qua. E poi un altro, leggo questo adesso, il paese perduto è il Nagorno-Karabakh. Jori Orstuis, Anush Rabajanian, de Groene Amsterdammer, dei Paesi Bassi. E il 1 gennaio il Nagorno-Karabakh, uno stato mai riconosciuto da nessuno, ha cessato ufficialmente di esistere. Alla fine di settembre l'intera popolazione è scappata in Armenia in fuga dalle truppe azere. Allora, io credo che questo, siccome abbiamo fatto venire anche persone qua a parlare di questa realtà, è che è un po' lungo, dir la verità. Sì, è molto lungo. Lo tengo come una cosa importante. Questo è, non farei tempo, vi stancherei e basta. C'è un'altra telefonata. Allora, gli armeni non avevano previsto che il loro destino era segnato. La città fantasma. E questo qua lo tengo perché credo che sarà molto, molto importante che sappiamo un po' tutte queste vicende. Ma lo comincio comunque. Allora, solo quando nella sua strada compaiono i militari, Siramus Sargsyan, 39 anni, capisce che se ne deve andare. È una delle ultime persone rimaste in città. Il caos è completo, i collegamenti telefonici sono interrotti, non c'è quasi elettricità e per la strada cammina gente traumatizzata che ha appena lasciato Allora facciamo così. Le telefonate le ricevo soltanto con 80, ma in questo momento il telefono è sospeso, è chiuso. Allora, è una delle ultime persone rimaste in città, il caos è completo, i collegamenti telefonici sono interrotti, non c'è quasi elettricità e per la strada cammina gente traumatizzata che ha appena lasciato la propria casa. Sargyan aiuta come volontaria nel ricovero di emergenza e nel frattempo gira brevi video che diffonde sui social network. Sono già 9 mesi che questa zona è isolata dal resto del mondo. Il cibo scarseggia e non c'è nemmeno un giornalista straniero che possa documentare l'entità del disastro umanitario in corso. Appena avvista i soldati, Sargsyan corre verso casa, raccoglie un po' di cose in fretta e fugge nella piazza centrale. È già sera quando riesce a trovare un posto in un'auto pronta a unirsi alla lunga colonna che si è formata nei giorni precedenti. Salgono impauriti verso il valico di montagna. Sul sedile posteriore c'è una donna anziana che non è mai uscita dal suo villaggio. Hanno fame. Dopo 17 ore bloccati al valico, l'auto non ce la fa più. Il vecchio veicolo non ha resistito a tutte le volte che si è dovuto fermare e poi ripartire. Sargsyan afferra lo zaino e decide di proseguire a piedi. Resta con noi, troveremo una soluzione, le dicono i compagni di viaggio, ma lei non vuole aspettare. Vuole andare avanti, supera il lungo corteo di automobili cariche di persone e cose, in alcuni casi impilate fino al tetto. Poco prima del confine, Sargsyan trova un posto in piedi su un autobus, supera la frontiera con il cuore in gola. Nel primo villaggio, in territorio armeno, le danno una bottiglietta d'acqua. L'unica cosa che riesce a pensare è: sono ancora viva. Solo in seguito comincia a farsi delle domande. Alla fine del settembre 2023 l'intera popolazione del Nagorno-Karabakh è fuggita oltre il confine con l'Armenia in seguito all'invasione dell'esercito dell'Azerbaigian, un esodo di proporzioni bibliche. Questo conflitto ai margini dell'Europa è rimasto poco tra le notizie internazionali fino a quando, una settimana dopo, è scoppiata la guerra a Gaza e tutti gli occhi si sono puntati su Israele. I colloqui di pace tra l'Armenia e l'Azerbaigian sono in corso, ma sul destino dei profughi regna ancora molta incertezza. Il 1 gennaio 2024, la Repubblica del Nagorno-Karabakh, non riconosciuta dalla comunità internazionale, ha smesso formalmente di esistere. Poco dopo l'invasione compiuta dall'Azerbaigian, il presidente aveva firmato un decreto in cui aveva promesso di cogliere tutte le istituzioni, di sciogliere tutte le istituzioni statali entro quella data. In realtà, le istituzioni non sono mai state riconosciute dall'Azerbaigian o dalla comunità internazionale. Ex regione autonoma a maggioranza armena all'interno dell'Azerbaigian, all'epoca Repubblica dell'Unione Sovietica, il Nagorno-Karabakh aveva proclamato unilateralmente l'indipendenza nel 1991. 3 anni dopo, gli armeni dell'enclave vinsero la guerra che nel frattempo era scoppiata e per più di 30 anni hanno tenuto viva l'illusione di poter avere uno Stato proprio con tanto di presidente, parlamento, bandiera e inno nazionale. Il 2 settembre di ogni anno si celebrava con grande solennità il giorno dell'indipendenza, mentre ai confini con l'Azerbaigian di tanto in tanto scoppiavano degli scontri e i giovani soldati di leva avevano cominciato a capire che la realtà era più complicata. Con il sostegno dell'Armenia e della Russia, però, gli abitanti si credevano al sicuro almeno fino a quando nel 2020 è scoppiato un nuovo conflitto e la situazione è cambiata radicalmente. Ecco il ritratto di un paese che nessuno ha mai riconosciuto e che cessa di esistere. Saro Sarian, 61 anni, è cresciuto a Baku, un'importante città portuale dell'Unione Sovietica e poi capitale multiculturale della Repubblica dell'Azerbaigian. Negli anni 60 e 70 del Novecento l'atmosfera è piacevole e cosmopolita. Nelle lunghe sere di estate Sarian passeggia con gli amici sul viale lungo il Mar Caspio e nessuno fa caso a chi è armeno o azero. Scusate. Allora, insieme parlano russo e non immaginano che di lì a breve le loro vite prenderanno una svolta drastica. Anche nella regione montuosa del Nagorno-Karabakh gli armeni e gli azeri convivono. In realtà, negli anni successivi alla morte di Stalin, tra gli armeni della Repubblica Azera aumenta lo scontento. Ritengono che lo spazio per la loro lingua e la loro cultura sia troppo esigua e vedono calpestati i loro diritti politici. Le proteste contro l'assimilazione culturale forzata trovano spazio con l'arrivo di Mikhail Gorbaciov e della sua politica di glasnost e perestroica, con il motto Miatsum, riunificazione. Nel 1988 molte persone scendono in piazza per chiedere l'annessione all'Armenia. Le manifestazioni alimentano le tensioni nelle due repubbliche sovietiche e presto l'atmosfera si fa più tesa. Sia in Azerbaigian sia in Armenia ci sono dei progetti in cui decine di civili vengono brutalmente uccisi. Negli anni successivi centinaia di migliaia di persone passano in tutta fretta i confini da una parte all'altra. Saria e i suoi genitori scappano appena in tempo da Baku. Fuggono nel Nagorno-Karabakh, rivendicata da entrambe le repubbliche come una sorta di Gerusalemme del Caucaso. Secondo gli armeni è l'ultima roccaforte cristiana in una zona dominata per secoli dal nemico islamico. Con i suoi antichi monasteri, l'Artsakh, come la chiamano gli armeni, è il simbolo della loro civiltà. Per gli azeri la regione è la culla della loro cultura, essendo il luogo natale di alcuni dei loro più celebri poeti e musicisti. Il territorio è molto meno cosmopolita di Baku. Per di più, anche se è vero che possiede una certa bellezza data dalle montagne e dalla storia, l'economia perde colpi e la vita è piuttosto provinciale. D'altronde, Sarian non ha molto tempo per ambientarsi. Appena gli armeni proclamano l'indipendenza, comincia la prima guerra del Nagorno-Karabakh, come è comunemente chiamata. Sarian, che ha quasi 30 anni, decide di unirsi alle truppe armene. Un'esperienza come soldato di leva nell'esercito sovietico gli torna comoda. Combatte al fronte per 2 anni finché nel 1993 rimane ferito. Un anno dopo la Russia fa da mediatrice per il cessate il fuoco. La guerra è costata la vita a quasi 30.000 persone. Gli armeni escono vincitori. Hanno ottenuto il controllo sul Nagorno-Karabakh e annesso grandi porzioni di territorio azero. Per gli azeri è un trauma che ha tuttora un ruolo importante nell'identità nazionale e continuano a circondare la zona con i loro soldati. Siramush Sargsyan trascorre la gioventù nei rifugi antiaerei. I suoi genitori allevano mucche pecore e maiali, ma la situazione non è mai abbastanza sicura per poterli portare al pascolo come faceva da ragazzina prima della guerra. A casa loro, e questa è quella donna che prima vi ho letto, che è andata dentro e è riuscita a intrufolarsi nella colonna che stava uscendo dal Nagorno-Karabakh. Allora, a casa loro, a Sos, nella parte orientale del Nagorno-Karabakh, hanno un grande frutteto di celsi. Con quei frutti dolci fanno un distillato, specialità della regione. L'odore però comincia a nausearla. Per rimediare alla carenza di zucchero, infatti, sua nonna fa torte al gelso, biscotti al gelso, caramelle al gelso, così l'odore delle more di gelso cotte per Sarsian significa guerra. E nel 2020 lo sentirà ancora una volta. Suo zio viene ucciso in battaglia. A guerra finita, nel Nagorno-Karabakh, quasi tutti hanno perso un fratello, un padre o uno zio. Il paese è in lutto, ma onora i soldati caduti e la popolazione tenta di riprendere a vivere tra le macerie del Nagorno-Karabakh liberato. Del fatto che la sua popolazione azera sia stata scacciata non si parla molto. Saro Sarian decide di rifarsi una vita a Susa, una città di montagna in posizione strategica nel sud-ovest del Nagorno-Karabakh, completamente distrutta. Con le sue scuole di musica, i teatri, i musei e le biblioteche, alla fine dell'Ottocento la cittadina era soprannominata Piccola Parigi, ma di quella vivacità non è rimasto molto. Sarian va a vivere in un grande edificio circondato dalle macerie dove prima abitavano degli azeri. Non ha dubbi morali sulla sua casa di Baku, sarà successa la stessa cosa. Come profugo deve poter pur andare da qualche parte e dallo Stato non può più aspettarsi molto aiuto. Mette in piedi un'organizzazione che difende i diritti dei profughi armeni arrivati dall'Azerbaigian. Contemporaneamente fa lavori nella sua nuova casa che ne ha urgente bisogno. Nel terreno intorno all'edificio Sarian e la moglie coltivano patate. Hanno un figlio e una figlia che crescono in un pezzetto di terra circondato da rovine. Nel giardino della casa c'è un enorme albero di noce che ogni anno è carico di frutti. Vediamo un po', sì. 700 coppie di sposi si radunano nella piazza centrale di Stepanaker, la capitale della Repubblica dell'Artsakh. Ballano tutti un valzer con gli abiti delle spose che ondeggiano al vento. Con questo matrimonio di gruppo nel 2008 il piccolo stato non riconosciuto sale alla ribalta delle cronache internazionali. L'imprenditore filantropo russo-armeno Levon Airapertian dona a ogni coppia $2,000 e una mucca. Vuole dare impulso all'aumento della popolazione per ogni bambino nato da questa unione. I genitori riceveranno una generosa somma di denaro. L'idea è che più armeni ci sono nel Nagorno-Karabakh, più sarà difficile negare al paese il diritto di esistere. La giornata festiva si può seguire dal vivo in TV e gli armeni acclamano il benefattore. Nessuno può immaginare che anni dopo, nel 2017, morirà in una cella russa da prigioniero politico. Il matrimonio collettivo avviene negli anni d'oro del Nagorno-Karabakh, quando nella zona si investe in abbondanza. Sia l'Armenia sia la diaspora internazionale sostengono il sistema scolastico, quello sanitario e le infrastrutture. Nella piazza centrale di Stepanaker si stanno costruendo imponenti edifici governativi e uno splendido parco. il fatto che la regione sia ancora circondata dall'esercito a zero e che nessun paese del mondo riconosca questo misfatto del comitato del Caucaso, scusate, e che nessun paese del mondo riconosca questo mini stato del Caucaso, non sembra scalfire più di tanto l'ottimismo dilagante. Gli armeni hanno la corrente geopolitica a loro favore e godono del sostegno della Russia. È proprio in quel periodo che Lawrence Brouwers del Centro Studi Internazionale Chatham House mette piede per la prima volta nel Nagorno-Karabakh. La sua prima impressione è positiva. A Stepanakert la situazione era decisamente migliore rispetto al resto del Caucaso, spiega. Il Nagorno-Karabakh era un'isola democratica in un mare autoritario. Questo era il mantra a suo tempo, ma ho sempre trovato quell'immagine troppo rosea. Anche qui i veri detentori del potere erano gli oligarchi. Che la storia sia complessa gli appare ancora più chiaro quando ha l'opportunità di visitare Agdam, la città che durante la guerra è stata annessa agli armeni e che funge da zona cuscinetto tra l'Azerbaigian e il Nagorno-Karabakh. Ci sono macerie a perdita d'occhio. Questo lato oscuro non era stato messo molto in evidenza dalla comunità internazionale. Con Conciliation Resources, l'Organizzazione Internazionale per la Pace, di cui è direttore per il programma sul Caucaso, Brouwers, stava lavorando a un progetto per favorire il dialogo tra azeri e armeni. Mentre le vecchie generazioni avevano convissuto con gli azeri, i giovani nati dopo il 1990, non avevano mai incontrato l'altro. L'immagine del nemico ripetuta nei mezzi di informazione e dai leader politici non è affatto tenera, e ai giovani dei due paesi vengono presentate versioni opposte della storia. L'obiettivo di Brouwers, della sua organizzazione, è modificare quell'immagine. Allora, fintanto cresce la frustrazione di molti giovani dell'enclave. Si sentono rinchiusi e non riescono ad avere un'istruzione decente. Basta una bottiglia di cognac o una scatola di cioccolatini per comprare un buon voto all'università. Molti vogliono andarsene, ma non è semplice se si viene da un paese che ufficialmente non esiste. Ottenere un visto è praticamente impossibile. I loro diplomi non sono riconosciuti da nessuno e le università internazionali restano inaccessibili. Nel frattempo fioriscono corruzione e nepotismo. Solo chi ha conoscenze riesce a trovare lavoro, soprattutto nel settore pubblico. Sono sempre più le persone incompetenti che ricoprono posizioni importanti e il sistema marcisce lentamente dall'interno. Anche Siramush Sargsyan non ha illusioni sulla sua vita nell'enclave e sul modo in cui è governato il paese. Ha studiato la storia dell'Armenia e vorrebbe impegnarsi nell'ambito dei diritti umani e della salvaguardia ambientale, ma nessuna organizzazione internazionale è disposta ad avviare progetti in questo territorio conteso. In un simile vuoto internazionale, Sargsyan capisce che se vuole cambiare qualcosa dovrà fare da sola. Si candida per il consiglio comunale di Stepanakert, ma la sua ambizione di cambiare il paese dall'interno è subito soffocata. Non viene eletta come le altre due giovani donne. Un attimo, vediamo un po'. Ancora qua. Le altre due giovani donne si sono candidate. assiste frustrata all'ennesima elezione di 15 uomini, uno più incompetente dell'altro. Il 27 settembre 2020, di mattina presto, Saro Sarian sente un'esplosione. All'inizio pensa che siano fuochi d'artificio, ma appena risuona il secondo colpo, seguito poco dopo dall'allarme aereo, capisce che qualcosa non va. Presto si ritrova a correre da un rifugio all'altro, antiaereo all'altro, con altri uomini, fa in modo che tutti trovino un riparo sicuro. Suo figlio è già partito per il fronte. La separazione è difficile, ma nessuno ha dubbi, il paese va difeso. Se tutto va bene, suo figlio tornerà presto a casa. Anche nel 2016 ci sono stati scontri al confine e sono finiti in fretta. Dopo 3 giorni però viene richiamato anche Sarian, servono rinforzi, lui ha ormai 59 anni eppure non ha un attimo di esitazione. Lascia precipitosamente casa senza sapere che non tornerà mai più a Shusha. La seconda guerra del Karabakh dura 44 giorni. L'esercito azero occupa molte parti dell'enclave e tutti i territori circostanti che erano stati annessi all'Armenia nella guerra degli anni 90. Gli abitanti vengono cacciati dai villaggi, alcuni macellano in fretta e furia il bestiame e danno fuoco alle case, pur di non fare cadere in mano i nemici i loro beni più preziosi. Questa volta Sarian torna illeso dal fronte. A suo figlio non va altrettanto bene. È ferito e devono amputargli una gamba. Può ancora dirsi fortunato. Suo cugino è rimasto ucciso proprio come qualche altro migliaio di soldati. Il presidente russo Vladimir Putin conduce le trattative per la pace e invia delle truppe per sorvegliare l'enclave. Alcuni armeni fuggono definitivamente, ma la maggior parte torna nella zona del Nagorno-Karabakh, rimasta sotto il controllo armeno. Sarian e la famiglia si trasferiscono in un appartamento dei parenti di sua moglie e è la seconda volta che è costretto a lasciare tutto. Gli mancano la sua casa a Shusha, i suoi libri e il grande albero di noce. Russi e armeni sono amici per sempre, recitano gli striscioni ai lati della strada. Quasi tutti gli abitanti di Nagorno-Karabakh sono tradizionalmente filorussi e nonostante lo shock di aver perso gran parte del loro paese, sono convinti che ora Putin li proteggerà. Dopotutto i suoi soldati sono schierati lungo il confine. Poi però Mosca invade l'Ucraina e i rapporti geopolitici cambiano. Gli armeni non possono ancora prevedere che da questo dipenderà anche il loro destino. Il 12 dicembre 2022 c'è lo scompiglio al posto di frontiera del corridoio di Lassin, l'unica via di comunicazione tra Nagorno-Karabakh e l'Armenia, arteria vitale di vitale importanza per l'enclave. Con il pretesto di reprimere una protesta militarista di alcuni gruppi azeri, l'esercito di Baku chiude il confine. Sono solo i militari russi e i veicoli della Croce Rossa possono ancora passare e dopo un po' nemmeno questi. Quando gli abitanti del Nagorno-Karabakh cominciano a fare provviste è già troppo tardi. In poco tempo tutti i negozi si svuotano. Anche gas e benzina scarseggiano, elettricità c'è per poche ore al giorno. Nei primi mesi ci si affida al baratto, 2 chili di farina per un tubetto di dentifricio, 3 uova per un pacchetto di fazzolettini. Gli abitanti di Nagorno-Karabakh non si danno per vinti e diventano creativi. Molti hanno vissuto la guerra degli anni 90 e tornano in modalità di sopravvivenza. Le donne cucinano sui falò, preparano il caffè con la farina di ceci, fanno dolci con le more di gelso. In classe i bambini tengono addosso la giacca e forniscono i fanno i compiti al lume di candela. Dopo un po' però la disperazione comincia a crescere. Sono sempre di più le persone che soffrono la fame e alcune donne per la tensione non riescono più ad allattare. C'è grande scarsità di latte in polvere, gli anziani si ammalano, aumentano il numero di aborti spontanei, la gente sta ore in fila per un pezzo di pane. Genocidio, accusa Luis Moreno. Il genocidio, accusa Luis Moreno Ocampo, ex procuratore capo della Corte Penale Internazionale, cerca di attirare l'attenzione sulla crisi umanitaria in corso nell'enclave. Anche Amnesty International e Human Rights Watch danno l'allarme e i leader internazionali chiedono al presidente azero Ilham Aliyev di rispettare i diritti degli abitanti del Nagorno-Karabakh. Nel febbraio 2023 la Corte Penale Internazionale intima all'Azerbaigian di interrompere il blocco, ma non serve a niente, il confine resta sigillato, viviamo in una prigione a cielo aperto. Scrive Siranush Sargsyan sui social media, comincia a girare video per far capire al mondo quanto sia drammatica la situazione. I suoi messaggi vengono notati dai mezzi di informazione internazionali e ben presto lei riceve minacce per la sua propaganda separatista. Su internet vede la lunga fila di camion pieni di aiuti umanitari fermi nel corridoio di Lassin. Si sente tradita dalla Russia, dagli Stati Uniti e perfino dall'Armenia. Perché nessuno fa niente? Vorrebbe una tazza di caffè, ma l'odore della bevanda di ceci la fa inorridire. Poi, il 19 settembre 2023, risuonano tre altre esplosioni. In una offensiva lampo, l'Azerbaigian occupa anche il resto dell'enclave. Ci sono circa 200 morti, tra cui 5 militari russi. Nel giro di 24 ore il presidente si arrende e la popolazione è sotto shock. Mentre l'esercito azero si avvicina, la gente corre per le strade terrorizzata. Alcuni continuano a sostenere che non se ne andranno mai dal luogo in cui sono nati. Il 25 settembre salta in aria un deposito di carburante vicino alla capitale, dove varie persone si erano accalcate nella speranza di procurarsi un po' di benzina per fuggire. Muoiono 120 persone. Per Sarian è un punto di svolta. Il Nagorno-Karabakh non è più sicuro, bisogna andarsene. Brucia sul balcone delle sue onorificenze militari e altri documenti che potrebbero metterlo in pericolo al confine. Con la sua famiglia sale in auto e lascia le sue lascia la città. Entro una settimana fuggono tutti gli abitanti dall'enclave, circa 120.000 persone. Il timore che gli uomini possano essere fermati al confine si rivela infondato. Passano quasi tutti. Solo 4 ex presidenti e alcuni altri leader politici vengono arrestati. Oggi sono in carcere a Baku con l'accusa di separatismo e terrorismo. Sulla loro sorte non si sa molto. Lawrence Broers non è convinto del fatto che la popolazione del Nagorno-Karabakh sia partita di sua iniziativa, come affermano gli azeri. Si è trattato di una pulizia etnica come quelle degli anni 90, ma a parti invertite, dice. Non crede nemmeno che i diritti degli armeni saranno rispettati se decideranno di tornare nella loro terra. Se si considera la retorica del presidente azero Aliyev, si capisce che non fa, che non fa sul serio quando parla di reintegrazione. Chiama l'Armenia Azerbaigian dell'Ovest e questo fa intuire quale potrebbe essere il suo prossimo passo. Secondo Broers, il fatto che l'esercito azero abbia potuto conquistare il Nagorno-Karabakh in 24 ore, mentre le forze di pace russe stavano a guardare, dipende dal cambiamento dei rapporti geopolitici. L'ordine mondiale liberale, purtroppo, internazionale, è in declino. Sta emergendo un ordine multipolare in cui acquistano rilevanza potenze regionali come la Turchia, che appoggia l'Azerbaigian. Inoltre è cambiato anche il ruolo della Russia, non è più il protettore dell'Armenia, ma piuttosto un partner. Mentre gli abitanti del Nagorno-Karabakh credevano che Mosca li avrebbe protetti se ne fossero rimasti fedeli, l'Armenia aveva già capito che non poteva più puntare tutto su un'unica carta. Dopo la guerra del 2020 si è messa alla ricerca di nuovi alleati in Occidente e anche l'adesione alla Corte Penale Internazionale, che nel 2023 ha emesso un mandato di arresto per Putin, ha complicato la situazione. Nella capitale armena, Erevan, Sirianusha Sargsyan, quello che ho sempre letto prima, ordina il suo primo caffè. L'ha desiderato tanto, ma adesso che ce l'ha davanti non riesce a gustarlo. Gli scaffali pieni nei negozi causano un cortocircuito sulla sua testa. Le sembrano surreali. Come molti altri profughi, Sargsyan ha trovato un alloggio tanto temporaneo tramite dei conoscenti, ma non sa quanto a lungo potrà restarci. In questo piccolo paese, l'Armenia ha 3 milioni di abitanti scarsi, con l'arrivo dei profughi i prezzi delle case sono saliti alle stelle, alcuni dormono anche ora in palestra o alberghi abbandonati. Ecco, io mi fermo qua, anche se la città fantasma c'è un altro pezzetto, ma so di avere oltrepassato il tempo, ma portate pazienza, lo oltrepasso. 2 mesi dopo la fuga, Sargsyan vive ancora con le cose che è riuscita a infilare nello zaino, tutto il resto ha dovuto lasciarlo nel suo appartamento nel Nagorno-Karabakh. A volte gira ancora brevi video per attirare l'attenzione del suo destino di chi viveva nel suo paese, ma non sempre ha l'energia necessaria. A volte resta tutto il giorno a letto. Perché tutti ci hanno abbandonato, continua a chiedersi. Perché tutti ci hanno abbandonato, continua a chiedersi. Negli anni 90 i soldati sono morti per la nostra libertà, ma abbiamo comunque perso il Nagorno-Karabakh. Quei ragazzi sono morti per niente. Il nostro spirito è spezzato, dice Sargsyan, dall'11° piano di un palazzo di cemento in un quartiere periferico di Erevan. Un bambino gironzola per il soggiorno è il nipote, Saro, chiamato così in onore del nonno. È il nipote Saro, chiamato così in onore del nonno. 3 generazioni della famiglia vivono insieme in questo appartamento avuto in affitto da una persona che aveva servito nell'esercito del Nagorno-Karabakh. È stata una fortuna. Ogni tanto Sargsyan guarda la sua casa a Susha tramite le immagini satellitari. È ancora in piedi, è andato a viverci qualche altro, vede solo il tetto e la chioma del suo amato albero di noce. Le prime immagini dell'enclave svuotata le ha diffuse Al Jazeera. Un giornalista cammina nella piazza centrale di Stepanakert all'indomani dell'esodo. Le strade sono deserte qui e là si intravedono degli oggetti abbandonati. Gli unici esseri viventi sono i cani randagi che seguono curiosi che seguono curiosi l'inviato. È surreale, dice. Khamkendi è diventata una città fantasma. Khamkendi è il nome a zero di Stepanakert. La riconquista è ormai un dato di fatto. Ho letto tutto l'articolo e ci tenevo a farlo perché abbiamo fatto un po' a spezzoni questo che riguardava il Nagorno-Karabakh. Ecco, questa è anche la storia dell'Armenia alla fine. Bene, ecco, vi lascio. So che ho abusato della vostra pazienza, ma sono convinto che a più di qualcuno sia interessata questa storia drammatica di una morte di un popolo. Questo è il dato, questo è il dramma.